State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di radio SBS e io sono Francesca Rizzoli. Oggi parliamo di un libro che è uscito in Australia il 5 luglio scorso. Si tratta dell'ultimo libro di Oscar Farinetti, imprenditore italiano e fondatore di Italy, e il titolo è Serendipity, 50 storie di successo nate per caso, che racconta appunto le storie di come ricette o prodotti mitici della cucina italiana, per esempio l'insalata russa o il babà, o prodotti di fama internazionale come la Nutella, siano diventati tali. Per parlarne questa mattina abbiamo con noi proprio Oscar Farinetti, al quale diamo innanzitutto il benvenuto ai microfoni di radio SBS e anche il benvenuto a questo punto in Australia.
Grazie, grazie. Allora mi permetto di rivolgere un grande caloroso saluto a tutti gli italiani che vivono in Australia, agli australiani che amano l'Italia e che hanno voglia anche di imparare un po' l'italiano, e continuo a garantire loro che l'Italia resta il più bel paese del mondo, per quanto sia bellissima l'Australia, non vi è nessun dubbio. Tuttavia, questa unica penisola al mondo che sta dentro un mare straordinario, il più bello di tutti, che è il Mediterraneo, e che gode di questa meraviglia per cui ha la più grande biodiversità agroalimentare del pianeta e ha il 70% dell'arte antica della Terra. Quindi l'Italia resta un grande paese e volevo solo comunicarlo a quelli che sono assenti da qualche anno.
Ecco, diciamo che qui in Australia sicuramente troverebbe un sacco di persone che la pensano come lei. Abbiamo tantissimi amanti appassionati dell'Italia, italiani e non. Ma Oscar, prima di continuare, di iniziare la nostra intervista, posso chiederle se posso darle del tu?
Mi piacerebbe.
Oh, grazie, perché così almeno ci mettiamo comodi per la nostra chiacchierata. Allora, dicevo che ti davo un benvenuto virtuale in Australia, perché tu in questo momento sei in Italia. Ecco, io ho brevemente introdotto il tuo libro ai nostri ascoltatori, ma ti chiederei proprio di raccontarci tu stesso innanzitutto come è nata l'idea di Serendipity, 50 storie di successo nate per caso. Anche questo libro è un po' il frutto del caso o invece nasce da un'idea più strutturata?
Guardi, questa storia del Serendipity è un fatto mondiale che interessa, direi di più, arrapa tutte le persone che hanno confidenza con le storie di successo, che hanno voglia di imparare come si cresce, eccetera. È la dimostrazione che la strada per raggiungere un obiettivo conta di più dell'obiettivo stesso. Sa, la più grande Serendipity della storia è Cristoforo Colombo, che cercava le Indie. Lui cercava le Indie e ha trovato l'America. Ragazzi, niente proprio di meno che l'America. Questa è una grande Serendipity. E allora, quindi, guardi, le dico la verità come è nata l'idea. Un giorno stavo visitando una fabbrica del Gorgonzola vicino Novara. Lei sa che il Gorgonzola è uno dei formaggi che insieme al Parmigiano Reggiano, al Grana Padano, gode del maggior successo al mondo. E questi signori che producevano il gorgonzola hanno incominciato a raccontarmi la storia di questo formaggio, che è una storia incredibile, una storia che parte molti secoli fa, quando questi signori dentro delle grotte mettevano questo formaggio, che era stracchino, si chiamava stracchino proprio perché le vacche si straccavano, cioè si affaticavano da morire a camminare da un posto all'altro della Lombardia per svernare. Ebbene, si faceva questo formaggio stracchino, lo mettono a conservare in queste grotte perché sono fresche. Nelle grotte cadono giù delle muffe strane che fanno diventare un po' blu in certi pezzi del formaggio, e quindi disperati, il nostro formaggio è andato male, buttiamolo via, ma prima lo assaggiano e trovano che ha un sapore delizioso, che queste vene di muffe blu, azzurre, gli danno un sapore straordinario, e quindi lo mettono sul mercato e riscuote immediatamente un grande successo che poi si è protratto per secoli. Ecco la classica Serendipity, quindi da un errore, da uno sbaglio nasce un prodotto. E allora ho incominciato ad interessarmi quanti altri prodotti c'erano nella storia così, ho cominciato a studiarli e ho visto, quindi, da un errore, da uno sbaglio nasce un prodotto. E allora ho incominciato ad interessarmi quanti altri prodotti c'erano nella storia così. Ho cominciato a studiarli e ho visto che ce n'è una quantità esagerata, dalla Coca-Cola che nasce come medicina e poi diventa la bibita più bevuta del mondo, la Nutella che era un cioccolato duro che però si scioglieva D'estate, quindi il proprietario Michele Ferrero decide di non venderlo più, poi dice: ma magari proviamo a metterlo in un bicchiere, fra me diventa così, ha tantissimi altri prodotti. Allora mi sono messo lì con calma, li ho studiati e poi sono andato a cercarmi una persona sapiente per ognuno di questi prodotti, cioè una persona che ha dedicato la vita a questi prodotti e ne ho trovati tanti, a dire la verità ne ho trovati centinaia, alla fine ne ho scelti 50. Che poi sono diventati 51 perché alla fine ho introdotto la serendipity più grande di tutti, che siamo noi umani, anche noi siamo qui per caso. Se non cadeva questa meteorite 66 milioni di anni fa, oggi il pianeta sarebbe ancora popolato di dinosauri, noi saremmo dei piccoli animaletti dominati da loro. Le fatalità esistono, gli errori anche, il segreto è non arrendersi mai. E trovare la strada migliore e a volte nascono dei prodotti che sono ancora più buoni di quelli, ancora migliori di quelli che immaginavi. Siamo dominati dalle serendipiti, è bello studiarli. E il motivo per cui con tenacia ho cercato di finire questo libro e poi raccontarlo e diffonderlo è per dimostrare a tutti che non bisogna mai mollare e non bisogna arrendersi di fronte alle fatalità o di fronte agli errori, perché magari può nascere qualcosa ancora migliore di quello che immaginavi.
Ecco, tanti spunti di riflessione con queste parole, Oscar. Ma iniziamo appunto dalle scelte che hai fatto sulle persone che hai coinvolto, diciamo, nelle interviste riguardo a appunto queste storie di serendipity. Hai scelto nomi non solo, diciamo, classici in qualche modo, come ad esempio quello dello chef Carlo Cracco per raccontare l'insalata russa, oppure il nome del pasticcere Gennaro Esposito per raccontare il babà. Hai anche avuto queste conversazioni sulla serendipity con musicisti come Bennato e Vecchioni, oppure con critici d'arte come Vittorio Sgarbi, ma anche con lo scienziato Telmo Pievani. Ecco, raccontaci un po' come hai scelto queste persone.
Ma sai, sono andato a cercarli perché è il mio mestiere. Quindi sono andato, per esempio, per l'aceto balsamico di Modena, il tradizionale, eh? Sto parlando di quelle boccettine che hanno 25 o 50 anni, che costano anche 100, 200, 300 euro. Ebbene, per l'aceto balsamico di Modena, uno dei prodotti più strepitosi che abbiamo, sono andato a scomodare Massimo Bottura, che è stato il più grande cuoco del mondo, come sapete, in classifica per diversi anni, ancora lo è, però non è che possono eleggere lui ogni anno. E lui ha questo pallino dell'aceto balsamico, e quindi ha creato una piccola bottaglia dentro la soffitta di casa sua, perché l'aceto balsamico è un altro prodotto che nasce assolutamente per caso. Si era creato per fare una conserva alimentare di un certo tipo, poi si scopre che negli anni, spostandolo di botte in botte, trova degli aromi, dei profumi, dei sapori straordinari. E lui ha creato questa bottaglia sopra all'ultimo piano, nella soffitta della sua villa, dove anche fa il ristorante. Ebbene, ed è incredibile, è stato incredibile il racconto di questa storia dell'aceto balsamico tradizionale raccontata da lui. Quindi andiamo da Massimo Bottura, Carlo Cracco, come hai citato te, personaggi attuali, fino ad inventarmi storie sui personaggi storici. Per esempio, io trovo che la storia che mi ha commosso di più e che ho trovato strepitosa è quella dei cornflakes della Kellogg's, perché è una storia piena di umanità, che nasce dal conflitto tra due fratelli geniali, ciascuno per una propria caratteristica. Ed è quasi incredibile che uno dei prodotti alimentari di maggior successo mondiale sia frutto da prima di un errore in cucina, perché i due sbagliano completamente, lo dimenticano lì e nasce questa storia. Questi cornflakes che volevano buttare via, che poi provano a mettere nel latte, nel caffè latte, vedono che è buonissimo a colazione, e poi da una enorme lite in famiglia, per cui uno li lancia, l'altro no, restano in conflitto per tutta la vita. Io ho immaginato nel libro di parlare con i due fratelli come se fossero ancora vivi e sono riuscito a fargli fare pace, che è una roba, è un altro degli obiettivi che a me piace da morire, l'armonia tra le persone. Quindi nel libro i due fratelli Kellogg finalmente fanno la pace e si rimettono insieme, ricostituiscono la società e vanno avanti.
Ecco, chissà cosa direbbero i fratelli Kellogg's se potessero leggersi in qualche modo questa tua reinterpretazione, magari ne riderebbero, magari non sarebbero d'accordo, chi lo sa. Senti, appunto, Oscar, ma questa appunto è la storia quindi più commovente che tu hai scritto tra queste 50 che compongono il tuo libro, qual è stata invece, diciamo, la storia più difficile da scrivere?
La storia dell'acciuga è stata abbastanza difficile, sai, l'acciuga sotto sale. È una storia pazzesca perché nasce in Cantabria, cioè nasce in Spagna, non certo in Italia, ma frutto di italiani, perché dei navigatori siciliani hanno un problema, la nave affonda e quindi arrivano su queste coste e rimangono un po' lì con l'idea di stare in Spagna qualche giorno e poi tornare a casa. E poi notano che questi hanno delle acciughe straordinarie. Lì è il pezzo del mare in cui le acciughe sono più grandi, infatti si chiamano acciughe alla vera carne. Vedono queste acciughe pazzesche con quantità enormi e scoprono che gli spagnoli non avevano questo know-how della salagione delle acciughe, cioè di metterle sotto sale per conservarle in questi cilindri metallici da 10 kg, e glielo insegnano, ma non solo glielo insegnano, decidono di rimanere. E pensa che ancora oggi le acciughe del Mar Cantabrico, cioè le più grandi aziende, si chiamano Marino, Orlando, cioè sono i figli di questi figli, dei figli, dei figli, dei figli di questi signori, perché questa cosa avviene nell'Ottocento. E in Italia è incredibile come nasce l'acciuga sotto sale, perché era un discorso di tasse, cioè a un certo punto il sale prende una tassazione enorme al 240%, perché i vari comuni avevano bisogno, e quindi uno, quando trasportava sale da un comune all'altro, c'era la gabella, bisognava pagare tasse, e quindi si inventa l'acciuga sotto sale come scusa, perché l'acciuga non aveva tasse. E quindi dicono: no, io non porto sale, porto acciughe. Ah sì, l'acciuga è tassa zero. Poi, una volta arrivati alla destinazione, toglievano il sale dell'acciuga e lo usavano come sale. Ma nel frattempo si accorgono che queste acciughe vengono buonissime, e quindi nasce questo in Italia, questo altri 2 secoli prima. Per ricostruire questa storia ho dovuto andare a sentire un sacco di gente, soprattutto siciliani, e alla fine ho trovato José Marino, figlio di un figlio di un figlio di un signore che ha fatto quell'operazione nel Cantabrico, il quale mi ha raccontato tutta la sua storia. E in mezzo c'è stata una grande storia di antifascismo, perché allora nella Spagna fascista, c'è stata la lotta, c'era Franco, e suo padre è stato un antifascista, combattuto. E quindi ho messo dentro sia la storia dell'acciuga che la storia di certi valori ideali che ritengo fondamentali per vivere in armonia nel mondo.
Insomma, una bella ricerca che ti ha portato a fare un viaggio non solo nel tempo, ma davvero anche nello spazio. Ecco, appunto, ma la serendipity, questi quindi colpi di fortuna, il caso che diciamo un po' tutti nella vita sperano di avere e diciamo nella maggior parte dei casi, piccola o grande che sia, tutti ce l'abbiamo. Raccontaci un po' i tuoi momenti di serendipity, ce li hai avuti? Quando, sono accaduti per te, dici un po'.
Una stangata di serendipiti. Tu pensa che adesso oggi il mio principale mestiere è quello di Italy. Non so se in Australia si sa che cos'è Italy, ma credo che chi è un po' appassionato di enogastronomia lo sa. Pensa che questo progetto in me nasce in una maniera piuttosto diversa. Si chiamava Osterie Fuori Porta, e avevo deciso di fare dei ristoranti pluritematici, cioè in un unico luogo c'era il ristorante del pesce, quello della carne, quello della pasta, quello della pizza, ma non c'era né la vendita e soprattutto non c'era la didattica. Parto, ne costruisco 4 di questi negozi che vanno forte, ma il conto economico andava malissimo, cioè perdevano soldi, perché solo sulla ristorazione è molto difficile guadagnare, fare bid'a. È molto complicato perché i costi del personale sono elevati, eccetera, e gli incassi non sono così elevati. E quindi era un fallimento in pratica. Io dopo 4 avrei dovuto chiuderli. E allora ho pensato di provare a metterci dentro anche il mercato. Poi, siccome ero andato in giro, avevo visto delle aule didattiche e avevo visto che partivano molto questi corsi di gastronomia, questa curiosità di sapere. E allora ho introdotto anche la didattica. E quindi negli stessi luoghi gli ho cambiato nome, da Osterie Fuori Porta li ho chiamati Italy e Atali, scritto to eat, quindi una crasi tra il verbo to eat, mangiare, e Italy, di Italia. Io ho cambiato nome, ho inserito scaffali dove la gente poteva comprare gli ingredienti dei cibi che mangiava, e delle aule dove la gente poteva fermarsi e fare dei corsi, eccetera, è nato un concetto fortissimo, che quello sì, consentiva anche dei profitti, ed è partita la mia storia di maggior successo della mia vita oggi, adesso 15 anni che funziona da Dio, da un errore, cioè dall'osteria fuori porta, che concettualmente era un progetto che non poteva creare profitti.
Insomma, diciamo che la serendipity tu la conosci proprio bene. Noi intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Oscar Farinetti, imprenditore italiano e fondatore di Italy e anche appunto autore di questo libro Serendipity, 50 storie di successo nate per caso, è il suo ultimo libro, è uscito in Australia il 5 luglio in inglese e quindi lo possiamo leggere finalmente anche Down Under. Allora, prima parlavamo di questa serendipity. Diciamo, tu la conosci bene, l'hai vissuta sulla tua propria pelle, speriamo ti ricapiti ancora. Ecco, ma dici un po', come si fa a riconoscere la serendipity? Perché sai, spesso nella vita possiamo avere delle idee brillanti, ci possono capitare questi colpi di fortuna, però è anche importante saperli riconoscere, è importante, diciamo, non essere troppo avanti con i tempi. Ecco, come facciamo a capire quando abbiamo in mano qualcosa che davvero vale la pena di così portare avanti ed è un momento di serendipity?
Intanto hai centrato il tema, capitano tutti noi, c'è chi li riconosce e chi non li riconosce. Vedi, il tema è la gestione dell'imperfezione, to manage the imperfection. Dobbiamo renderci conto che siamo esseri imperfetti. Intanto siamo esseri imperfetti perché nessuno di noi decide dove nascere, quando nascere, il colore della nostra pelle, non decidiamo il nostro sesso, l'orientamento sessuale, in che famiglia nascere, non decidiamo la religione, la cultura, perché siamo figli delle cose che ci insegnano. Pensa a quante cose non decidiamo. Poi non decidiamo neanche quando morire, meno male, perché sarebbe orribile sapere il giorno della propria morte. C'è un sacco di robe che non decidiamo. Però dal punto A, sconosciuto, la nascita, al punto B, sconosciuta, la morte, in mezzo è un percorso nel quale possiamo prendere un po' di decisioni. Anche qua le decisioni sono tutte imperfette, perché sappiamo tutti che usiamo una minima parte del nostro cervello, possiamo migliorare, ma la perfezione è irraggiungibile. Allora bisogna gestirla l'imperfezione. Quando ci capitano delle cose sbagliate, errori, intanto bisogna avere paura, perché la paura è fondamentale, perché è dalla paura che nasce il coraggio, eh? La paura è fondamentale. Ma non bisogna mai entrare nel panico, perché il panico è quello che non ti fa più pensare, non combini più niente. Ecco, proprio dalla gestione dell'imperfezione, la gestione della paura, che può nascere l'idea geniale. Il segreto è mai arrendersi, never, ever, ever give up. Le serendipity si ottengono mai mollando, avendo paura, gestendola, trasformandola in coraggio e prendendo veramente coscienza che il bello della vita è il cammino per raggiungere l'obiettivo, mica l'obiettivo. L'obiettivo può cambiare. E la cosa più bella sono le persone che salgono sulla tua barchetta mentre tu navighi su verso quell'orizzonte che si sposta continuamente, che cambia. Quindi insieme, quindi il primo segreto è gestire l'imperfezione, avere paura, assumere coraggio. Il secondo segreto è fare le robe insieme, mai da soli. Io credo solo nella creatività di gruppo. Noi facevamo un vino che era scadente qua nelle Langhe, dove sono io, tantissimi, 2 o 3 secoli fa. L'abbiamo trasformato in Barolo attraverso l'attività di tante persone insieme che hanno gestito bene la serendipity. Pensi che a un certo punto uno ne manda una partita enorme in Brasile, quindi questo vino attraversa tutto l'Oceano Atlantico, ci mette mesi ad arrivare, arriva là. Quando arriva là, lo assaggiano i brasiliani e decidono di non comprarlo e quindi non viene venduto, quindi viene ricaricato sulla nave e torna indietro. E quando arriva dopo anni di nuovo a casa, lo assaggiano ed era strepitoso e capiscono, attraverso una serendipity, che quel vino lì dopo 2 o 3 anni diventava splendido. Lo capiscono attraverso una serendipity. Non hanno mai mollato, il vino l'hanno ricaricato, portato a casa, l'hanno assaggiato, è venuto strepitoso, a quel punto l'hanno diffuso nel mondo e oggi il Barolo è uno dei vini più venduti nel mondo. Riassunto in 3 parole, mai arrendersi.
E sicuramente noi lo terremo a mente. Allora, Oscar Farinetti, noi ti ringraziamo per essere stato con noi qui sulle frequenze radio di SBS, per averci raccontato un po' di più del tuo libro Serendipity 50 storie di successo nate per caso, uscito qui in Australia il 5 luglio scorso. Speriamo, insomma, che nella tua barchetta che ti porta così in modo virtuale in giro per il mondo. Prima o poi capiterai anche qui in Australia e magari ci verrai a trovare di persona. Grazie ancora per essere stato qui sulle frequenze radio di SBS e magari ti diamo appuntamento, diciamo live, proprio qui in Australia.
Grazie della bellissima intervista. Ci rivedremo in Australia, perché ci arriviamo prima o poi, non preoccuparti. Italy non si fermerà mai.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.